Ben ritrovati alla rassegna stampa dell'Amico del Popolo. Questa settimana il titolo di prima pagina è ancora dedicato alla pandemia che cresce, nuove restrizioni. Il governo ha predisposto un nuovo DPCM che rafforza i divieti per contenere il contagio. Dal 5 novembre è previsto tra l'altro per tutta Italia il coprifuoco dalle ore 22 alle 5. La foto di prima pagina, al via la nuova campagna abbonamenti dell'Amico del Popolo. Il fondo di prima pagina, indispensabile la solidarietà per superare Vaia, per contrastare la pandemia. Altre notizie della prima pagina, scuola, stanziamento per la didattica a distanza e poi Vaia, necessario ancora tanto lavoro, un bilancio a 2 anni dalla grande tempesta di fine ottobre 2018, se ne parla, pagina 5. Infatti andiamo proprio a pagina 5, perché è una pagina dedicata nella parte alta all'Alto Cordevole. 2 anni dopo Vaia, moltissimo rimane da fare. Solo una piccola parte degli alberi abbattuti è stata recuperata. Terra intanto proteggono dalle slavine. E poi nella parte bassa, a Rocca, per ogni abitante, 500 alberi abbattuti. Rocca Pietro è il comune più colpito. Intervista il sindaco Andrea De Bernardin sui lavori del dopo Vaia. Pesantissimi danni anche al sistema idrogeologico. Serrai distrutti, alveo del Cordevole sollevato e da rimodellare. Modellare. E poi sulla parte della chiesa locale, pagina 6, addio a padre Sorge, amico di Papa Luciani, gesuita padre Bartolomeo Sorge, è morto nei giorni scorsi, conobbe Luciani e all'avvento di Papa Francesco ne sottolineò le affinità. E poi andiamo alle pagine espressamente dedicate alla vallata a Gordina. E partiamo dalla pagina 23, Vallada per la scuola dei battuti, la struttura dell'edificio risale al 300, c'è la speranza di restaurare anche le opere artistiche, intanto sono partiti i lavori. Agordo, l'Unione Montana discute di statuto, auguri per le nozze d'oro di Renato De Toni e Marisa Dezordo. Cencenighe, Sherpa va in pensione, chiude il negozio, Augusto Bedon 38 anni fa aveva avviato una rinomata attività commerciale. Pagina 24, la strada dei Castelli tornerà percorribile, Veneto Strade riaprirà la vecchia 203 anche sopra l'Istolade. Tutta questa pagina è dedicata alla viabilità. Pagina 25, Rivamonte, nuovo crollo sopra Ponte Alto, la strada è già in attesa dei lavori che chissà quando verranno fatti a questo punto. Gosaldo, da Zanche sindaco, ecco la sua squadra e poi il GAV, neppure il coronavirus lo ha fermato, i volontari hanno continuato a portare i pasti a domicilio agli anziani. Asca vuole aiutare i dipendenti a pagare l'affitto, il bando di selezione di infermieri scade il 16 novembre, quello per operatori sociosanitari il 23. Altre notizie che riguardano l'Agordino le troviamo nelle pagine successive, in particolar modo andiamo a recuperarle, se non andiamo errati, pagina... Arriviamo. Subito, stiamo scorrendo le pagine. A pagina 38, Agordo in programma per il 2021 le iniziative del comitato di gemellaggio. E poi a pagina 39, la messa dei caduti in montagna, anche nell'emergenza virus, si è ripetuta l'iniziativa del coro Agordo, la consueta emozione nei presenti in chiesa, raccolti in religioso silenzio. E poi Falcade, turni scoperti, la Croce Verde Valdiois in difficoltà. Allora, l'altra settimana avevamo chiuso ricordando l'intervista che Luigi Guglielmi dell'Amico del Popolo aveva fatto con un noto personaggio dell'Università di Udine in merito a Giovan Battista Pellegrini. Il prossimo anno, nel 2021, ricorreranno i 100 anni dalla nascita di questo insigne personaggio e glottologo agordino. E allora questa settimana andiamo a riprendere un'altra notizia che in realtà è più ampia, riguarda l'intera provincia, che è l'iniziativa del MIM Belluno, il Museo Interattivo delle Migrazioni, che ha inaugurato una nuova sezione dedicata ai grandi bellunesi, fra i quali ci sono anche degli agordini. E allora abbiamo pensato di contattare Dino Bridda, che è il direttore della rivista dell'ABM e anche del sito internet, e che però soprattutto, oltre ad essere uno dei decani del giornalismo locale, è anche uno studioso di storia locale e che ha approfondito nel corso del tempo tante di queste vicende, di questi personaggi. Dino Bridda, benvenuto.
Grazie, buongiorno a tutti.
Ho detto bene, decano dei giornalisti locali.
Sei decano, purtroppo. La carta d'identità così dice.
Ormai te la sei guadagnata sul campo.
Beh, penso, spero di sì, spero. Ma non si finisce mai di imparare, per cui è
Ma
sempre
oggi,
tempo per aumentare.
e oggi però vogliamo imparare noi, perché questa bella iniziativa, direi, del MIM. Intanto facciamo così, solo una piccola introduzione, aiutaci a capire che cos'è il MIM intanto.
Sì, il MIM, che è un acronimo per dire Museo Interattivo delle Migrazioni, è stata la soluzione ideale per una parte museale delle iniziative della Associazione Bilonesi nel Mondo, che altrimenti con i metodi classici del museo avrebbe dovuto occupare uno spazio enorme, perché è evidente che se un museo è fisico ha bisogno di pareti, ha bisogno di stanze per esporre tutti i propri elementi. Farlo in maniera interattiva significa adoperare moderne tecnologie, quindi in spazi molto ridotti concentrare una serie di informazioni per il visitatore che possono essere usufruite ascoltando, leggendo, guardando dei video, oppure anche lavorando con il proprio tablet, con il proprio smartphone, con i QR code, e quindi scaricare anche parti di questo museo. Quindi il museo a questo punto sembra quasi una contraddizione in termini, diventa attivo, diventa proprio ricorrente nel tempo e implementabile nel tempo. Tra l'altro, insomma, potremmo anche dire che è implementabile, non dico all'infinito, ma quasi, insomma. Quindi è un enorme vantaggio per il visitatore, per le scolaresche, per esempio, che possono avere una lezione sul campo straordinaria, perché punta moltissimo sull'immagine e il suono. Ecco, questo è lo spirito del MIM.
E tra l'altro oggi non riusciamo a fare una lezione sull'immigrazione, sarebbe bello, però va anche a colmare, no? Forse un vuoto che c'è stato nel corso del tempo. Io ricordo alcuni libri di scuola in cui l'immigrazione italiana era confinata in poche righe, forse perché non si voleva, certo, non si voleva dire che anche noi, come alcuni popoli che oggi invece arrivano nel nostro paese, siamo partiti, no? Poi, insomma, negli ultimi decenni si è fatto luce su questo, gli spazi in cui questo fenomeno che ha riguardato milioni, no? Italiani ha trovato un po' di spazio. Questa nuova iniziativa del MIM è appunto un'iniziativa interattiva, e per cui, se ho capito bene, inquadrando un codice QR possiamo venire dirottati sulle biografie, sulle storie, intanto l'amico del popolo parla di 8 grandi personaggi, ma poi ce ne sono degli altri.
Sì, infatti 8 sono effigiati sulla parete, e c'è proprio una parete che è dedicata alle biografie di questi 8 personaggi. Poi ci sono un'altra ventina che possono essere appunto riprodotti nel proprio tablet o nel proprio cellulare con il codice, cioè con il QR code, quindi scaricati all'interno di questi strumenti. E questo può anche voler dire che potremo anche implementare questa galleria di personaggi, perché ce ne sono ancora tanti, è stata fatta una scelta così, diciamo, geografica, che ha riguardato tutte le aree della provincia di Belluno e le varie discipline.
E questo dei personaggi, tra virgolette, famosi, che si sono distinti poi in Italia e all'estero, è un terreno al quale tu hai dedicato parecchia attenzione nel corso del tempo, anche con lezioni nelle scuole, anche alle università degli anziani ed altre serate pubbliche, no? Com'è nata questa curiosità, no? Anche questa volontà di provare a ricostruire queste biografie e a riproporle poi alla cittadinanza?
Sì, nasce da una constatazione molto semplice, che insomma non è che ci faccia molto onore complessivamente, insomma, nel senso che i bilonesi ignorano, ma in senso buono, ignorano l'esistenza di questi personaggi del passato, che si sono particolarmente distinti, ma si sono distinti fuori dei confini della provincia, ma non sarebbe stato altrimenti. Cioè, Tiziano Vecellio non sarebbe Tiziano Vecellio se non fosse andato a bottega a Venezia, se non fosse poi andato alla corte di Carlo V, cioè se rimaneva a piede di Cadore rimaneva un bravo pittore ma con limitate possibilità di esprimersi. Ho fatto l'esempio più eclatante perché è il maggior personaggio che abbiamo in sostanza, ma dietro Tiziano, è vero che Tiziano non l'abbiamo neanche considerato, ma non per, sì, perché lo abbiamo relegato indietro rispetto agli altri, ma perché insomma sappiamo benissimo che qualsiasi milanese dovrebbe sapere chi è Tiziano. Ma altri personaggi invece sfuggono, sono sfuggiti all'attenzione dei milanesi. E allora noi siamo partiti proprio da questo presupposto, che era anche il presupposto di mie tante lezioni all'Università degli Anziani, per riscoprire proprio il valore di queste persone che sono andati in giro per il mondo, hanno esercitato i mestieri più diversi e dove hanno esercitato questi mestieri sono ancora oggi ricordati. E il paradosso è questo, mentre invece al paese natale sono quasi dimenticati. Ecco, questa era la nostra idea, l'idea mia personale, ma anche l'idea della situazione bilionaria del mondo, per far capire che abbiamo una storia che è dietro di noi, che è fatta anche di grossi personaggi.
E che quindi non è vero che il fatto di essere, che poi non è vero neanche questo, stavo dicendo il fatto di essere marginali geograficamente, no. Ma in realtà se pensiamo anche a tutte le vie di comunicazione, a quello che c'è stato in passato, in realtà non siamo nemmeno marginali, però forse abbiamo un po' abbiamo salvato quasi nella nostra identità l'idea di una marginalità, nella quale forse siamo più relegati oggi magari, no? Che,
sì, ma la marginalità in questo caso non incide, ma d'altro canto anche altri personaggi di altre aree italiane, pensiamo, e anche Leonardo si è mosso, anche Michelangelo si è mosso da casa sua, cioè non è che sia rimasti tutti a casa propria, no? Qualcosa hanno lasciato sia a casa propria, ma la maggior parte della loro attività l'hanno svolta fuori, in altri ambiti, in posti dove la cultura era molto più attiva, molto più considerata, anche dove c'erano ad esempio anche tanti mecenati, no? Perché anche alcuni dei nostri qui hanno avuto la fortuna di poter andare a corte, ad esempio nelle varie corti europee, penso ai pittori, ai nostri pittori in sostanza dei secoli scorsi.
Noi questo spazio è ovviamente uno spazio che di solito si colora di Agordino, ma un po' Agordino lo sei anche tu per aver sposato una Gordina, e quindi insomma sei a pieno titolo.
Con una nonna Gordina. Anche una nonna Gordina, sì.
Quindi sei ospite a pieno titolo di questa rubrica. No, fra questi personaggi ci sono anche degli Agordini. In primis c'è Papa Luciani, Albino Luciani, ma poi fra altri nomi ho riconosciuto, spero di non dimenticare anch'io qualcuno, ma ho riconosciuto Tito Livio Burattini, Don Antonio della Lucia, no? E anche se appunto tu hai approfondito anche i personaggi Agordini, quali sono secondo te i personaggi Agordini nei quali ti sei imbattuto che meritano davvero una, anche da parte proprio degli Agordini, una conoscenza intanto e poi passaggio propedeutico poi per una valorizzazione?
Sì, i due già citati, Tito Livio Burattini e Don Antonio della Lucia, senz'altro sono tra quelli che spiccano maggiormente. Accanto a loro ci sono altri personaggi che sono un po' dimenticati, no? Per esempio questo vescovo Juan José Gerardi Conedera, che con il cognome Conedera già fa capire da dove viene, infatti originario di Taibón, è stato un vescovo in Guatemala e aveva denunciato le violenze della guerra civile che ha insanguinato il Guatemala per decenni nel Novecento e fu proprio assassinato nel 1998. Quindi a Taibón dovrebbe ricordarsi, così come dovrebbero ricordarsi anche di Don João Benvenu, certo. Vescovo anche questo in territorio brasiliano e che fra l'altro è in corso anche una causa di beatificazione.
Certo.
Poi nel campo della cultura, insomma un poeta come Valerio Lapos va sicuramente riscoperto perché è stato un poeta importante del Settecento berlinese, insomma un povero montanaro che scende dalle montagne della Val del Biois e disputa sta pari a pari con i notabili bellunesi nell'Accademia degli anni stranici, insomma, questo è un personaggio curioso, eclettico, importante, sicuramente da rivalutare. Come da rivalutare sono anche altri personaggi in altri campi, si citava prima appunto, perché anche più vicino a noi, Giovan Battista Pellegrini, che a questo punto diventa uno dei monumenti della glottologia internazionale, sembra poco, ma accidenti, un personaggio del genere nelle accademie, negli ambienti universitari dove si parla di lingua, è un nome che ha il suo peso, veramente notevole peso. Ecco, questi mi vengono in mente così. C'è poi ad esempio Antonio Pertile, al quale è dedicata intitolata la scuola media di Agoro. Antonio Pertile è stato uno storico del diritto italiano, docente universitario, rettore universitario, molto importante anche questo per la traccia che ha lasciato negli studi giuridici a livello nazionale. Ecco, cito solo questi, ma poi ce ne sono ancora altri dietro. Poi al di là dei valori di ciascuno, insomma, perché non si può dire uno vale di più dell'altro. Nel campo specifico nel quale hanno agito sono stati personaggi che vale la pena di ricordare, e fra l'altro a lustro delle nostre contrade, no? Perché a questo punto possiamo dire che ciascuna delle nostre contrade, ciascuno dei nostri paesi delle vallate bellunesi ha avuto dei personaggi notevoli che hanno lasciato una traccia nella storia del loro paese, ma soprattutto anche nella storia dove hanno lavorato e dove hanno lasciato un grande ricordo, perché se pensiamo che Bellunese era colui che ricostruì il Teatro Colón di Buenos Aires, no? Francisco Saverio, poi mi scappa il cognome Pellissari, ecco, tanto per dirne uno, o i pittori andati a corte dallo zar o dal re di Polonia o dal re di Boemia, no? Dai Tommaso Dolabella ai Pietro Gonzaga, eccetera. Cioè, ce n'è una infinità. Io ne ho nelle mie ricerche per le conferenze che ho tenuto all'Università degli Anziani, ne ho scandagliato circa 25. Ecco, personalmente, diciamo che la punta dell'iceberg, perché poi andando a rovistare sotto se ne trovano ancora.
E tra l'altro mi hai fatto venire in mente, parlando di Antonio Pertile, io confesso, ovviamente sono andato alla scuola Antonio Pertile, però fino a non molto tempo fa non sapevo chi fosse, e a un certo punto, un giorno stavo passeggiando lungo il Corso degli Alpini ad Agordo, dove c'è il negozio di articoli sportivi, e a un certo punto mi è capitato di alzare gli occhi in alto e lì c'è una targa che ricorda che è lì, no? La sua casa. E ogni tanto, dico, per provare ad avvicinarsi a questi grandi nomi che magari non conosciamo, è bene, dico, alzare un po' gli occhi al cielo, no? Anche guardare i nomi delle vie che magari le generazioni precedenti alla nostra hanno scelto, no? di fissare questi nomi nelle vie, nei monumenti, e quindi da lì potrebbe essere uno spunto, dico, anche per le nuove generazioni per avvicinarsi a questo,
certo,
a questo mondo.
Sì, i paesi sono dei libri di storia a cielo aperto sicuramente, e l'attenzione che si deve dare appunto anche ai nomi delle vie porta a questo, insomma, perché sono delle pagine di storia proprio queste targhe, no? Che ti richiamano a memoria questi personaggi, e dopo da lì puoi andare, se sei curioso, puoi andare in biblioteca e trovare nei libri tutte le informazioni necessarie per capire chi era questo personaggio, insomma.
Certo, e il discorso riparto da dove avevo iniziato, cioè l'ABM, no? Oggi l'ABM associa appunto molti bellunesi che sono andati per il mondo in passato e magari sono rimasti, ma anche bellunesi che recentemente sono partiti per studio, per lavoro. Tu prima dicevi che questi personaggi spesso si sono fatti valere una volta che hanno sceso la valle e sono andati a Venezia o di qua o di là. Anche oggi spesso è così, perché ne abbiamo, no, di bellunesi in giro per il mondo che si fanno onore e fanno onore alla nostra terra. Io dico sempre, sarebbe bello, no, che poi un domani potessero tornare e mettere tutta quell'esperienza, quelle conoscenze che hanno, che il mondo, no, ha dato loro, poi potessero tornare a questa terra che ha anche bisogno, no, di potersi aprire e di far tesoro di questo.
Diciamo che l'associazione bellunese del mondo ha 54 anni, quando nacque raggruppava in gran parte, nella stragrande maggioranza, emigranti e figli di emigranti degli ultimi flussi migratori, no? L'ultimo è quello del secondo dopoguerra. È evidente che per la legge della vita in 54 anni siamo andati perdendo, quindi si sono assottigliate le fila degli emigranti e le fila dei figli di emigranti, si è parallelamente ingrossata invece la fila degli altri discendenti, no? Quindi dalla seconda, terza, quarta, quinta generazione, e oggi diremo che la parte viva, insomma, dell'associazione è proprio costituita dai giovani, dalle giovani generazioni, che fra l'altro hanno dimostrato, diversamente da chi li ha preceduti, dai loro antenati, hanno dimostrato una straordinaria grandissima attenzione nei confronti della terra natale dei loro antenati. Quindi hanno richiesto alla situazione continuamente di essere messi al corrente della storia, degli usi, dei costumi, delle tradizioni, del dialetto, eccetera, delle nostre terre. E quindi questa è la parte più viva della situazione in questo momento, e che consente anche di guardare avanti, e consente quindi alla situazione stessa di sperare di poter continuare questo lavoro. E in questa direzione, evidentemente, c'è anche questa speranza di poter un giorno rivedere qualcuno che torna a casa, qualcuno che porta la propria esperienza di vita e esperienza professionale all'interno della provincia, che ha estremamente bisogno da questo punto di vista. Oggi noi siamo collegati attraverso un social network che si chiama bellunoradici.net con oltre 1000 di questi personaggi. Sono tutti ragazzi che hanno studiato qui da noi, si sono anche laureati nelle università italiane, e quindi diciamo che la società bellunese, la società italiana, ha speso qualche migliaio di euro per istruire questi personaggi, che poi dopo sono andati all'estero, perché non è colpa loro, non hanno trovato la possibilità di esprimersi qui, mentre invece l'hanno trovata nelle università straniere, nei centri dell'industria, dell'economia, della finanza, della cultura, che sono in Francia, in Germania, in Stati Uniti, Regno Unito. È un momento di passaggio questo, secondo me. Fra l'altro le frontiere da questo punto di vista si aprono sempre di più, e al di là della attuale emergenza sanitaria che costituisce qualche piccolo problema da questo punto di vista, ma in tempi normali, insomma, c'è un movimento di persone, di ragazzi giovani che si sono già fatti onore. Per cui io penso che se noi ripetessimo quello che stiamo facendo in questo momento, questa conversazione qua, fra 30-40 anni, ahimè, io non ce la farò, ma la ripetessimo, dovremmo sostituire i nomi o aggiungere i nomi che ho fatto prima, dei nomi nuovi, che sono questi. Quello che è diventato un manager all'interno della City di Londra, l'altro che è direttore di un osservatorio astrofisico alle Canarie, quell'altro ancora docente universitario ad Harvard, e avanti di questo passo, insomma. Quindi il flusso non si è fermato, quindi vuol dire che una sorta di ingegno, insomma, migrante, di ingegno bellunese, occupa le pagine della nostra storia dietro le nostre spalle, ma la sta occupando anche quella del presente e quindi anche quella del futuro.
Perfetto, abbiamo esaurito il nostro tempo, ricordiamo solo, hai citato l'emergenza sanitaria che purtroppo ha portato anche alla chiusura dei musei e pertanto anche il MIM è chiuso, ma insomma, non appena l'emergenza sarà conclusa anche il MIM riaprirà e quindi l'invito è poi ad andare a visitarlo e a visitare anche questa galleria di personaggi bellunesi che si sono fatti onore in giro. Grazie a Dino Brida per essere stato con noi e per averci edotti su alcune di queste biografie, ma ce ne sono molte altre. Grazie ancora. Grazie ancora appunto a Dino Brida e grazie a voi che ci avete ascoltato e come sempre l'appuntamento è alla settimana prossima.